Allora, noi questa mattina vogliamo avere qualche pensiero su Ebrei, il capitolo 11. C'è una parola in questo capitolo che si ripete continuamente ed è la parola fede. Il capitolo 11 è veramente, diciamo, un capitolo che troviamo la parola fede per 26 volte. Se voi magari leggete questo capitolo e marcate, la parola fede viene a risultare per 26 volte. E durante la lettura attraverso le storie di questi grandi uomini e donne dell'Antico Testamento, la fede è sempre al centro di ogni raccolto, cioè ogni esempio che viene preso da questi eroi che vengono qui menzionati, la parte centrale è sempre la fede. E queste storie ci parlano di persone che grazie alla fede hanno preso delle decisioni di andare avanti, perché altrimenti non sarebbero mai sognati di portare avanti quello che ha portato avanti la loro impresa. E ciò che marca veramente ciò che hanno fatto è sempre la fede. E oggi vogliamo occuparci principalmente del versetto 39 e 40, cioè vale a dire questi due versetti rappresentano la fine di questo capitolo. Andiamo a leggerli questi due versetti biblici. Allora, alla fine poi fa un resoconto l'autore di questa lettera e dice: tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Allora, questi versetti si trovano nel capitolo 11, versetto 39 e 40. Ora, il tema di questo messaggio stamattina è vivere nella fede. Ed è chiaro che Dio vuole che ogni credente di tutti i tempi vivano nella fede, ciò che Dio più di ogni altra cosa ricerca nella nostra vita è vivere nella fede. Potremmo dividere questi versetti in tre parti. La prima parte parla della fede nel passato, la seconda parte della fede nel presente e la terza ed ultima parte della fede nel futuro. Allora, vediamo veramente questo finale e questo resoconto del capitolo 11 diviso in tre parti, passato, presente e futuro. E adesso andiamo a vedere un po' l'effetto della fede nel passato, però sempre riguardo questi personaggi biblici che vengono qui elencati nel capitolo 11. Cominciamo con la prima parte che ci parla della fede nel passato. Il versetto 39 inizia dicendo tutti costoro. Tutti costoro è chiaro che parla dell'elenco che viene presentato nel capitolo 11, come Abele, Enoch, Noè, Abramo e tutti gli altri personaggi. Tutti costoro, grazie alla loro fede, hanno avuto una buona testimonianza. Ci dice, allora, tutti costoro, grazie alla loro fede, hanno avuto una buona testimonianza. E altre traduzioni della Bibbia dicono che grazie alla loro fede sono stati riconosciuti giusti davanti a Dio. Per la loro fede hanno ricevuto l'approvazione di Dio, cioè ciò che Dio approva di più di ogni credente è la fede. Però, con tutta sincerità, sappiamo che questi personaggi non sempre sono stati dei veri e propri esempi di fede. E certamente l'autore alla lettera agli ebrei sembra che lui si sia dimenticato di scrivere le cose negative che queste persone hanno fatto. Sappiamo per esempio del re Davide che abusò del suo potere per avere rapporti intimi con la bellissima Batseba e fece poi uccidere Uria per sistemare le cose. Eppure Davide è in questa lista degli eroi della fede. Anche Giacobbe è nella lista, malgrado ha vissuto una vita fatta di menzogne e sappiamo anche quante volte lui ha cercato di ingannare. Allora, menzogne e inganni. Eppure viene elencato nella lista di questi eroi. Sappiamo anche di suo nonno Abramo. Anche Abramo aveva una bella moglie e quando lui è andato in Egitto ha dichiarato che è sua sorella e aveva paura. Affinché magari non fosse ucciso. Allora qui non vediamo più la fede di Abramo, ma vediamo paura. E qui Abramo dimostra veramente di essere un codardo. Eppure viene elencato nella lista degli eroi, nella lettera agli ebrei. Allora, come può Dio riconoscere giuste queste persone? Come può la loro fede essere usata da esempio? Se ragioniamo secondo le logiche umane e della società moderna, tutto questo non avrebbe senso. Noi diamo valore alle persone in base a quello che fanno e certamente non diamo valore ai loro difetti, questo è nella nostra logica. Però in Ebrei 11 ci dimostra ancora una volta che i nostri criteri non sono i criteri di Dio. E questo è incredibile perché vediamo che Dio ha un altro modo di ragionare, un altro modo di vedere le cose come le vediamo noi. A Dio non interessano le nostre capacità, a Lui interessiamo noi come persone, come individui e desidera unicamente che poniamo la nostra fiducia in Lui. E qui vediamo, ecco, il modo di pensare diverso da parte di Dio, che Dio ricerca la fede in noi e non le nostre capacità. A volte questa fede è debole, è piena di dubbi, che ci fanno agire in modo sbagliato, ma Dio non ci abbandona, altrimenti avrebbe dovuto abbandonare Davide, Abramo, Giacobbe e chissà quanti altri. Anche Sansone viene elencato nella lettera agli ebrei come un eroe della fede, eppure noi sappiamo quello che ha combinato, no? Vi faccio un esempio. Il Signore ci guarda a noi come un padre guarda un figlio che è appena caduto dalla bicicletta, ci prende in braccio, ci asciuga le lacrime e ci aiuta poi a ripartire. Ecco come Dio, tratta noi credenti. In un mondo dove tutti si aspettano qualcosa da noi, Dio si aspetta da noi la fede. E io credo che questo aspetto sia molto importante. E se questa fede, per quanto piccola possa essere, se è posta in un Dio così grande, non potrà che avere degli effetti veramente meravigliosi. E qualcuno ha detto: noi non abbiamo bisogno di una grande fede, ma di una fede, no? Di una fede posta in un grande Dio. E questa è la differenza. Capite anche l'esempio, se magari la fede è così piccola come un granello di senape, cosa può veramente fare? È la fiducia in Dio quella che conta. Se la lista di Ebrei 11 si basava sulle capacità di queste persone e sul loro modo di essere, allora la lista sarebbe vuota. Così, quando guardiamo questi eroi della fede, non dobbiamo essere abbattuti né scoraggiati perché ci consideriamo inferiori, non all'altezza. Una cosa vedo che è molto centrale. Non ha alcun senso pensare che magari noi siamo inferiori perché il loro Dio è anche il nostro Dio, e il nostro Dio non cambia il suo cammino con ognuno di noi. Il fatto è che Dio ha un piano con ognuno di noi. Se Dio ha avuto un piano con loro, che si è manifestato in una maniera così evidente, però è stato sempre per la fede. Quello che conta da parte nostra è avere fede che la strada di Dio è quella giusta. Siamo noi che valutiamo sempre tutto in base alle opere. Siamo noi che abbiamo sempre bisogno di dare significato alla nostra vita sulla base di ciò che facciamo, ma davanti a Dio non è così. E io credo che uno dei nostri problemi principali è che noi diamo e consideriamo troppo il da fare, e quello che Dio ricerca nella nostra vita è quella che noi poniamo la nostra fede nelle opere che Dio ha già preparate affinché noi le compiamo. Dio ci toglie tutte queste pressioni e ci dice: abbi fede in me. Questa è l'unica cosa che io ricerco nella tua vita. Se manca questo, il resto è solo un correre dietro al vento. E tutta la lettera di Ebrei 11 ci parla di persone che hanno ottenuto qualcosa o otterranno qualcosa in futuro grazie alla loro fede e non ai loro sforzi o opere. Capite? Allora, non sono i nostri sforzi, non sono le nostre opere che Dio ricerca, ma ricerca la fiducia in Lui. Arriviamo ora alla seconda parte che ci parla della fede nel presente. Abbiamo visto la fede nel passato, che in verità non erano le opere quelle che hanno caratterizzato questi credenti, ma la fiducia in Dio. Il passo 39 prosegue dicendo che questi grandi eroi della fede non ottennero ciò che era stato promesso. E la domanda che si presenta qui è: cosa è stato loro promesso? Cosa è stato loro promesso? È evidente che qui non si sta parlando di quelle singole promesse fatte da Dio che poi si sono veramente realizzate. Qui l'autore si riferisce ad una promessa che è al di sopra di tutte le altre promesse, è la promessa delle promesse. Sapete qual è? Gesù Cristo. Qui, quando l'autore della lettera agli Ebrei parla della promessa che loro non hanno ottenuto, è la promessa di Gesù Cristo, del Salvatore. Già dalla Genesi, da quando Adamo ed Eva furono esiliati dal giardino dell'Eden, che si parla di un liberatore, di qualcuno che avrebbe finalmente liberato questo mondo dal potere di Satana. E già nel capitolo 3 leggiamo che la discendenza della donna avrebbe schiacciato il capo al serpente. Per migliaia di anni gli ebrei hanno atteso l'arrivo del Messia e l'instaurazione di un nuovo regno. Esistono profezie, se fate bene attenzione, così precise sull'arrivo di questo Messia che si sapeva con esattezza l'anno e il luogo dove sarebbe nato. Allora, gli ebrei, considerando le profezie dell'Antico Testamento, sapevano, no, quando il Messia sarebbe nato e dove sarebbe nato. Gesù è la promessa. Lui è l'adempimento di tutte le promesse. Gli eroi della fede non hanno potuto vedere Gesù e nemmeno sapere tanto di lui come lo facciamo noi oggi. Noi oggi siamo più privilegiati dei credenti dell'Antico Testamento perché abbiamo il Nuovo Testamento e conosciamo tutta la vita di Gesù, presentata negli Evangeli. Per cui abbiamo una completa rivelazione del Messia nel Nuovo Testamento. Poi dice, perciò quando il versetto 39 ci dice che queste persone non ottennero ciò che era stato promesso, si riferisce alla venuta di Gesù e a tutto quello che lui avrebbe fatto su questa terra. Poi l'autore prosegue al versetto 40 dicendo perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio. Anche se noi non abbiamo avuto il privilegio di conoscere Gesù personalmente e visto quello che ha fatto, abbiamo però i risultati e i benefici che valgono anche per noi oggi. E questa è la cosa bella, di trovarsi nel tempo della grazia, e questo caratterizza qualcosa veramente di meglio, come dice l'autore, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio. E questo qualcosa di meglio consiste veramente che noi abbiamo ora i risultati, Dio con noi, lo Spirito Santo in noi, quello che prima non era possibile, la permanenza dello Spirito Santo continuamente nella vita del credente, quello che abbiamo noi oggi. E questo nuovo regno inizia, sapete dove? Dentro di noi, nel momento in cui riponiamo la nostra fede in Cristo Gesù. Ecco, qualcosa in vista di meglio. E questo nuovo inizio, dice la parola di Dio, inizia in noi. Ecco che ritorna la parola fede, e grazie alla fede che i nostri personaggi hanno ottenuto risposta alle loro promesse, e noi oggi per mezzo della fede otteniamo qualcosa di ancora più grande, Dio in noi. E infatti in Efesini capitolo 3 versetto 17, fate bene attenzione a questo versetto che è molto fondamentale, dice: e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore. Allora, per mezzo della fede, ora questo Dio abita dentro di noi, quello che prima non avevano ottenuto quelli eroi della fede. A volte noi vediamo con occhi diversi questi credenti dell'Antico Testamento, come se fossero diversi di noi. Invece non è così. La chiave è sempre la fede, solamente che noi oggi abbiamo ottenuto qualcosa di meglio, Cristo in noi. Se noi ora guardiamo nel passato, verso la croce, loro dovevano guardare in futuro verso la croce. Allora vale a dire che loro non hanno ottenuto qualcosa senza di noi, e l'hanno ottenuta nel momento in cui hanno posto la fede, però senza ricevere le cose più grandi di quelle che abbiamo ricevuto noi, vale a dire Dio in noi. Allora, dal momento che Dio viene ad abitare in noi, inizia un processo di trasformazione incredibile, qualcosa che influenzerà la nostra intera esistenza. Io personalmente sono già 35 anni da quando ho deciso di mettere la mia fiducia in Gesù e guardandomi indietro posso vedere un chiaro progresso di cambiamento. Infatti così poco fa Tamara parlava di Cosimo, dei loro parenti, che diceva io sono cambiato, non sono più quello di prima. E grazie alla fede, no? Grazie che ora Gesù vive in noi. E il risultato che Gesù vive in noi, miei cari, è proprio la trasformazione, il cambiamento. Se qualcuno dice io credo in Gesù, però nella sua vita non è cambiato niente, lui è sempre quello di prima. Se le persone dicono ah, lo conosco, è sempre quello di prima, allora bisogna chiedersi se veramente per la fede Cristo vive in noi. In tutti questi anni non sono stati sempre momenti felici, lo ammetto. Ho attraversato anche momenti di grande sconforto. Ma quello che posso osservare chiaramente è che i grandi cambiamenti nella mia persona sono avvenuti quando ho permesso a Dio di lavorare dentro di noi. Allora, nel momento, miei cari, che noi permettiamo, per mezzo della fede, di far lavorare Cristo in noi, allora succedono delle cose grandi. Il fatto che Dio vive in noi non significa che adesso improvvisamente siamo diventati dei supereroi che non sbagliano mai. Non siamo perfetti e nemmeno siamo delle persone che sanno tutto, che non hanno bisogno di consigli, che non hanno bisogno di imparare. Anzi, la Bibbia ci insegna chiaramente che noi possiamo rattristare lo Spirito di Dio che vive in noi. E questo dispiace a Dio. Purtroppo Dio non ci toglie lo Spirito Santo, non ce lo toglie, ma noi lo possiamo rattristare quando non facciamo la sua volontà. Voglio usare un esempio che credo che possiamo capire abbastanza bene. È come se dentro di noi esistessero molte stanze. Immaginate una casa, no? Cioè noi che siamo una casa con molte stanze, con delle porte, e Gesù bussa a queste porte chiedendo di poter entrare nella stanza per mettere ordine. A volte ci sono delle stanze, lo vedo molto interessante quando vengono delle visite a casa, no? Magari noi apriamo quelle porte che sono belle, messe in ordine, pulite, no? Sistemate, però le altre porte le lasciamo chiuse. Perché le lasciamo chiuse e non le apriamo per tutti? Perché magari si deve mettere ordine in quelle stanze, no? C'è per esempio quella stanza che rimane chiusa, chiamata orgoglio, no? La stanza dell'orgoglio. Hai lasciato entrare Gesù in questa stanza della tua vita? Gesù bussa e dice, anche in quella stanza voglio entrare. Poi abbiamo delle stanze chiuse e che rappresentano le nostre relazioni familiari, con i nostri figli, con i nostri parenti, con mio marito, con mia moglie. La stanza, io la chiamo la stanza delle relazioni familiari. Come sono le mie relazioni con i miei familiari? C'è bisogno che Gesù mette ordine in questo aspetto nella mia vita? Può essere che questa stanza resta chiusa perché magari ci sono dei rapporti non messi in ordine, magari con i nostri parenti in particolare, con persone che in verità ci hanno fatto, del male e che magari non riusciamo a perdonare? Dei rapporti che in verità magari ci rendono così difficili, però fin quando questa porta resta chiusa, la tengo chiusa, anche se Gesù bussa e dice fammi entrare perché solo io posso mettere ordine. E ultimamente sono stato a visitare una persona e questa persona è molto aperta per Gesù, molto. E lui vuole camminare con Gesù. Però dice Giuliano, ora prendendo l'esempio delle porte, dice c'è, lo ha riconosciuto, c'è qualcosa in me che mi blocca e non riesco a perdonare il male che mi hanno fatto le mie figlie. Il male che mi hanno fatto le mie figlie. Non riesco a perdonare. È troppo forte. E io ho detto, ascolta, cara persona, se tu lasci entrare Gesù anche in quel settore, il Signore è capace di darti la forza e quell'amore che tu non hai a perdonare le tue figlie. Dice, ok, aspetterò questo momento. E io spero che veramente questa persona possa aprire questa porta a Gesù. Poi c'è la porta della sessualità. Anche quella è a volte una porta tabù, che veramente non facilmente apriamo. Sono disposto a lasciarlo entrare anche in quella porta, in quella stanza. È aperta quella porta. Da quanto tempo Gesù sta bussando a quella porta chiamata la sessualità? Ognuno di noi ha delle stanze in cui Gesù non è mai stato. Magari in altre sì, in altre abbiamo fatto difficoltà. Però lo abbiamo permesso, però sicuramente ci sono delle stanze che ancora Gesù non lo abbiamo fatto entrare. E io credo che Gesù sta continuando a bussare nella nostra vita, nelle nostre stanze, e lui vuole essere il Signore di tutte le stanze. Magari a volte noi pensiamo, Signore, tutte queste sì, ma una sola no, quella mi rende molto difficile di aprirla. E il Signore sta bussando anche a quella. Perché la differenza è questa, che Gesù vive in noi. Gesù non è un ospite che lo facciamo entrare e lo facciamo uscire, come lo era nell'Antico Testamento. Vedete la differenza? Nell'Antico Testamento lo Spirito Santo andava e veniva. Infatti, e Sansone pensava che lui avesse ancora lo Spirito Santo quando lo Spirito Santo si era completamente ritirato. Invece, da noi adesso nel Nuovo Testamento non succede questo. Lasciando quella porta chiusa, noi non facciamo altro che rattristare il nostro Signore, rattristare il nostro Signore che vuole a tutti i costi entrare in quella stanza. Apriamo per favore quella porta, perché solo Gesù può mettere ordine, solo Gesù ha le capacità, quello che noi non siamo stati capaci di mettere ordine. E vedete, quando Gesù entra e incomincia a fare ordine, magari farà del male, però alla fine è così limpida quella stanza che vorremmo fare entrare tutti quanti, di farla vedere. E questo è il cambiamento che il Signore poi crea nella nostra vita, dove non abbiamo nessuna difficoltà di parlarne perché siamo stati liberati da tutto. Ecco la differenza, quello che dice il versetto 40, che noi abbiamo qualcosa di meglio. Allora, esistono stanze che ancora devono essere sistemate da parte di Gesù. E ora la domanda è se siamo veramente pronti. Noi possiamo nel nostro cuore dire, Signore, per favore, entra anche in quella stanza. Non so come lo farai, non so in che maniera tu metterai ordine, ma ho quella fede che se io lo permetto, tu sistemerai ogni cosa. Non è semplice lasciare entrare Gesù in una stanza, lo ammetto, perché potrebbe far male o provocare vergogna o imbarazzo, Ma in definitiva è la cosa migliore che veramente possiamo fare. La sua sapienza e il suo amore sanno mettere ogni cosa al proprio posto. Ora, il versetto 40 ci dice che Dio aveva in vista per noi qualcosa di ancora migliore. Dio stesso, che vive in noi ed agisce in noi in un modo meraviglioso. Passiamo ora alla terza parte, che sarebbe l'effetto della fede nel futuro. Abbiamo visto l'effetto della fede nel passato, l'effetto della fede nel presente. Ora vediamo l'effetto della fede nel futuro. E rimane da chiarire l'ultima parte dei versetti di cui stiamo occupando, che dice: perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Alla perfezione senza di noi. Non giungessero alla perfezione senza di noi. Questi eroi della fede non hanno potuto raggiungere la perfezione senza di noi, perché la raggiungeremo insieme quando Gesù ritornerà. E credo che di questo siamo d'accordo, no? La Bibbia ci insegna che al ritorno di Gesù le persone che saranno in vita in quel momento saranno rapite in cielo con lui, mentre le persone morte, cosa succede? Risorgeranno. A quel punto il nostro corpo peccaminoso, che ci impedisce di vivere una vita che piace a Dio, sarà trasformata, sarà resa perfetta. Ogni residuo di peccato in quel momento scomparirà. Nel momento che verrà la perfezione, e nel momento in cui il Signore trasformerà la nostra vita, veramente entriamo in un campo di perfezione, con una comunione perfetta con Dio e con il nostro prossimo. Allora noi godiamo anche di una perfetta comunione con Dio. Come questo avverrà lo vedremo sul momento. Mi sono sempre chiesto come sarà questo. Non lo so, non lo so. Credo che non sia importante, perché lo scopriremo sul momento, ma sarà qualcosa di straordinario che supera ogni nostra immaginazione. Io non so con quale sospiro aspetti tu questo momento. Io a volte me lo immagino come sarà nel momento in cui il Signore veramente dentro di noi e intorno a noi crea questa perfezione, e noi lo sentiremo, lo capiremo. Ora sono in perfetta comunione con Dio. Deve essere un momento veramente molto bello. Non ci saranno più guerre, dice la parola di Dio, non ci sarà più peccato, non ci sarà più morte, tristezza, dolore, e tutto ciò che è frutto del peccato e della malvagità non ci sarà più. Questa è la perfezione di cui parla il passo nostro, una perfezione che possiamo raggiungere unicamente attraverso la fede. Vedete? La fede è la chiave per raggiungere questa perfezione. Non sono le opere, non sono i nostri sforzi, non è niente da parte nostra che possa veramente raggiungere questa perfezione. La perfezione la raggiungeremo insieme agli eroi dell'Antico Testamento per fede. Solo la fede ci permette di afferrare questa promessa di perfezione. Non c'è opera o sacrificio che possiamo compiere per raggiungerla, impossibile. E ciò che caratterizza la religione oggi, o le religioni, è che si sforzano per raggiungere questa perfezione, ma la perfezione si raggiunge solo per mezzo della fede in un grande Dio. E finalmente in quel momento anche tutti quelli che nell'Antico Testamento hanno avuto fede sperimenteranno il significato di avere un rapporto diretto con Dio. Voglio arrivare alla conclusione. Abbiamo visto l'effetto della fede, di cui sono tre sfide che qui vengono presentate. Abbiamo visto, prima di tutto, che la fede è sufficiente per essere graditi a Dio. Allora, non esiste altro cammino per piacere a Dio. Infatti, la lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 6, dice: è impossibile piacere a Dio senza la fede. Allora, vuoi tu piacere a Dio? Allora continua ad avere fede in Lui. Yeah? Ora, al primo punto abbiamo visto che se noi consideriamo, diciamo, il carattere di questi eroi della fede, tutti avevano dei difetti. Però Dio non si concentra sui nostri difetti, si concentra sulla fiducia che noi abbiamo in Lui. E questo è ciò che caratterizza la nostra vita davanti a Lui. Dio non guarda i nostri difetti, perché se dovrebbe guardare i nostri difetti, e a volte noi facciamo quell'errore di paragonarci a questi eroi nell'Antico Testamento e troviamo delle difficoltà. Però molto interessante che Dio non menziona i difetti, ma parla della loro fede. Ora, se Dio vede nel mio cuore, cosa vede? Vede quella fiducia che noi abbiamo in Lui quando stiamo attraversando delle difficoltà. Maria, ora tu ti devi completamente concentrare nel Signore e dire: Signore, la mia vita è nelle tue mani, è completamente nelle tue mani, io appartengo a te. E quando noi diciamo questo, e vediamo anche l'effetto della fede, che abbiamo pace, perché qualsiasi cosa che ci succede, possiamo cadere così profondamente in un buco, in un abisso, ma alla fine cadiamo sempre nelle mani di Dio, che ci ama e ci accoglie. E ci accoglie dove? Nel suo regno, al più tardi. Tutti là andiamo a finire nel suo regno, e questo si ottiene per la fiducia in Lui. E credo che ciò che caratterizza veramente questi eroi dell'Antico Testamento è proprio la fiducia che loro hanno messo in Dio, quella fiducia che Dio ricerca nella tua vita e nella mia vita. Poi abbiamo visto che Gesù era la promessa e che loro non hanno ottenuto senza di noi, perché quella promessa ora si è realizzata in Cristo Gesù. Vale a dire, questa promessa significa ora Dio in noi, lo Spirito Santo in noi. E questo è qualcosa di bello, perché quando Dio vive in noi, allora vuole essere il Signore, vuole essere il Signore di tutta la mia vita. E se ora tu hai qualche stanza che ancora non hai fatto entrare Gesù per mettere ordine, dico, qualsiasi cosa, e sia tu che io sappiamo che magari ci sono dei segreti, ci sono delle stanze che ancora Gesù non l'abbiamo fatto entrare, eppure lui bussa. E io credo che stamattina sta bussando anche a quella stanza che a volte ci rende così difficile, che abbiamo noi stessi difficoltà, però apriamo questa stanza a Lui, perché Lui vuole mettere ordine, vuole rendere questa stanza bellissima, aperta poi a tutti, perché non abbiamo più niente da nascondere, perché Gesù ha messo tutto in ordine. E questo è bellissimo. Ed infine abbiamo visto che la fede ci darà accesso a un regno futuro meraviglioso. E noi sperimenteremo la perfetta comunione con Dio. Io sto aspettando questo momento, e a me questo mondo non mi dà più di quello che magari dovrebbe darmi, perché io aspetto qualcosa di meglio. Aspetto veramente la perfetta comunione della trasformazione della mia vita, andando incontro al mio Signore Gesù e sperimentando quella perfetta comunione sia con Lui e sia con i miei fratelli. Che il Signore ci benedice e veramente vogliamo avere fede in Lui in qualsiasi situazione.